Buongiorno, questa è la quarta lezione del corso di Logica e Filosofia delle Scienze Sociali. Ci eravamo salutati alla fine della scorsa lezione accennando all'enigma della cooperazione. In effetti, un fondamentale obiettivo delle scienze sociali consiste proprio nel formulare una soddisfacente teoria della cooperazione, in grado di dirci perché e a quali condizioni gli esseri umani cooperano. Sono alla pagina 10 delle slide su istinto o razionalità. Il volume di Ridley, Le origini della virtù, si occupa proprio del problema della cooperazione con speciale attenzione al tema della cooperazione altruistica. Questa per Ridley è la virtù. Ora, si parla di cooperazione altruistica perché effettivamente non è l'unico tipo di cooperazione. Infatti, nelle interazioni animali e umane, e insisto sulla parola animale perché lì è la novità dell'approccio evoluzionistico, trovare nel mondo animale le origini di alcuni tratti importanti della natura umana. Dunque, nelle interazioni animali e umane noi ci imbattiamo in due tipi fondamentali di cooperazione, vale a dire la cooperazione mutualistica e la cooperazione altruistica. Un esempio molto banale di cooperazione mutualistica è l'appuntamento. Quando ci si dà un appuntamento in un certo luogo, in una certa ora e per qualche motivo cade la comunicazione, per esempio telefonica, non abbiamo capito bene, non possiamo risentirci per fissare l'appuntamento, ognuno cerca di andare nel posto dove andrà l'altro. E se ci troviamo, la cooperazione mutualistica è riuscita, nessuno ha perso niente, tutti hanno guadagnato qualcosa. Non è semplice in tutti i casi fare riuscire la cooperazione mutualistica, ma la sua importanza fu capita già da David Hume oramai 3 secoli fa. L'esempio preferito di Hume era quello di una barca in cui i due vogatori dovevano vogare in maniera coordinata per far andare la barca dritta. Nessuno si sacrifica per l'altro. Tuttavia, se non si è in buona sintonia, se non si è bene allenati, la cooperazione mutualistica in questo caso è piuttosto difficile. Si parla anche di coordinazione. I partecipanti a un'interazione di questo tipo, di cooperazione mutualistica, si comportano in modo tale da ottenere un mutuo beneficio. La cooperazione mutualistica può venire intesa come un esempio di egoismo illuminato. Sono egoista, ma sono illuminato nel mio egoismo poiché cerco di fare la cosa che avvantaggia sia me sia te. Un caso paradigmatico di cooperazione mutualistica è lo scambio di mercato. Quando io compro un paio di stivaletti invernali per 100 euro e esco soddisfatto dal mio negozio, ed è soddisfatto anche il padrone del negozio, è evidente che nessuno ha fregato l'altro e tutti e due hanno avuto un vantaggio. Vale a dire, per me, Roberto Festa, che sono il cliente, quegli stivaletti sono preferibili ai 100 euro e per il negoziante quei 100 euro sono preferibili agli stivaletti. Questo è un po' l'enigma del mercato, eh? Scambiamo una merce per del denaro e siamo tutti e due contenti. Nessuno ci ha perso, tutti ci hanno guadagnato. La cooperazione altruistica è diversa da quella mutualistica perché qualche partecipante all'interazione si comporta in modo svantaggioso per se stesso, ma vantaggioso per gli altri. In altre parole, un cooperatore altruista sopporterà un costo per recare beneficio ad altri. Trovate questa bella definizione, di cui sono modestamente orgoglioso, a pagina 12 delle mie slide. A questo punto, Concentriamoci sul problema più difficile, che è quello della cooperazione altruistica, e ci chiediamo quali siano le origini evolutive di questo genere di cooperazione. Anzitutto ricordiamo ancora che anche nel caso della cooperazione altruistica ne vediamo di vario tipo, non solo negli uomini, ma anche negli animali. Tra i tanti esempi che si possono portare, a me piace quello di molti animali che vivono in gruppo e hanno l'abitudine di lanciare un segnale di allarme all'avvicinarsi di un predatore. In tal modo crescono la sicurezza del gruppo, correndo però il rischio di attirare su di sé l'attenzione del predatore. Guardate che alcuni uccelli hanno dei segnali di allarme molto sofisticati, al punto che riescono a indicare se il pericolo viene dal basso, per esempio una scimmia che sale lungo l'albero, lungo i rami, se viene dallo stesso livello, per esempio un serpente, oppure dall'alto, per esempio un uccello predatore. A seconda del segnale d'allarme, il gruppo si comporta in maniere diverse. In questo esempio un po' idealizzato, chi lancia il segnale d'allarme è un altruista. Aiuta gli altri del suo gruppo, ma si fa vedere dal predatore. Come possiamo spiegare comportamenti di questo tipo come l'altruismo animale? È una sfida per la biologia evoluzionistica. A pagina 14 vedete due uccellini come le maluride altruiste e le rondini mendaci. Chi ne vuole sapere di più ha potenti mezzi su internet per capire come si comportano questi due uccellini con i segnali di allarme. Stiamo parlando dei segnali di allarme. Charles Darwin aveva notato che un altruista, sacrificandosi a favore degli altri, tende a ridurre il proprio vantaggio riproduttivo, cioè le proprie possibilità di lasciare una discendenza numerosa. Se io sono un uccellino altruista e faccio il mio segnale d'allarme perché vedo un falco che si avvicina, rischio di essere mangiato dal falco e di non lasciare eredi. In questo modo gli uccellini altruisti, generazione dopo generazione, falco dopo falco, diventano sempre meno numerosi, fino a che il gruppo è composto solo di uccellini egoisti. Questo sarebbe il risultato di un'applicazione diretta della teoria di Darwin che si applica agli individui. Gli altruisti dovrebbero estinguersi, ma come possiamo spiegare allora la persistente diffusione dell'altruismo in molte specie animali, compresa quella umana? Darwin non era certo stupido, aveva capito questo problema e, come tutti i grandi scienziati, cercava di rispondere in anticipo alle obiezioni dei suoi critici. Cercava di mettersi nei loro panni e, per risolvere questo enigma, fece appello a un meccanismo evolutivo che sarebbe poi stato chiamato selezione di gruppo. C'è una citazione di Darwin nella slide numero 16, piuttosto carina. Dice: "Una tribù che ha molti membri che si aiutano l'un l'altro e si sacrificano per il bene comune riuscirà vittoriosa su molte altre tribù. E questa sarebbe selezione naturale." Sì, ma sarebbe una selezione naturale che si applica alle tribù, cioè ai gruppi, e che favorirebbe l'evoluzione di gruppi con dentro molti altruisti. Resta però il problema che anche questi gruppi pieni di altruisti evolverebbero e gli altruisti sarebbero penalizzati dalla selezione individuale. Quella di Darwin era una possibilità molto impervia, un sentiero molto stretto. Secondo Darwin, l'ipotesi Darwin, scusate la pronuncia molto italianizzata, secondo Darwin l'ipotesi della selezione di gruppo avrebbe permesso di spiegare la diffusione dell'altruismo, appunto tramite la prevalenza di gruppi con un'alta percentuale di altruisti. C'era un anarchico russo molto famoso, leggermente meno importante di Bakunin, il fondatore dell'anarchismo, anarchismo russo e grande antagonista di Marx nell'ambito della Prima Internazionale, questo anarchico era un principe russo, Peter Kropotkin, che era un teorico del movimento anarchico, ma anche, visto che era anche ricco, poteva muoversi, un vero scienziato dilettante, appassionato e competente, e era affascinato dalle teorie di Darwin, ma l'idea che la selezione naturale operasse solo attraverso una feroce lotta per la vita non lo convinceva, e nel 1902 questo naturalista per caso, questo dilettante di pregio, scrive Reciproco aiuto. Lo pubblica in inglese, Mutual Aid, e esce nel 1902, e in questo testo la teoria della selezione di gruppo di Darwin, l'ipotesi della selezione di gruppo, viene utilizzata per spiegare tutti i casi di aiuto reciproco che Kropotkin aveva osservato in natura. Infatti, grazie a lui ed altri, negli anni 30 e 40 del secolo scorso, quindi 1930-1940, questa idea darwiniana era popolare e ampiamente accettata, fino a che un gruppo di studiosi riuscì a creare la grande sintesi, quella che fondeva la teoria darwiniana dell'evoluzione con la genetica di Mendel. Apparentemente inconciliabili, perché la genetica di Mendel non contempla nessun tipo di meccanismo evolutivo. Riuscirono a fondere queste due teorie e crearono la cosiddetta sintesi neodarwiniana. Mendel più Darwin uguale sintesi neodarwiniana. Questa sintesi permetteva di applicare all'evoluzione tutte quelle formalismi matematici che, come sapete, dei celeberrimi esempi dei piselli gialli e verdi, lisci e corrugati, sono molto importanti, sono indispensabili per formulare la genetica. Questi signori erano tutti inglesi: Julian Huxley, Ronald Fisher e John Haldane. Huxley è il fratello del grande romanziere, poi divenne, credo, il primo capo e presidente dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Fisher è un eccellente statistico, molto importante per la statistica del secolo scorso, e Haldane, un tipo veramente bizzarro e combattivo, era un biologo di ottimo livello, eccellente livello, ed era anche un comunista stalinista duro e puro, ma lo assolvo perché fumava la pipa. E anche perché io ho svolto il ruolo di Haldane in una abbastanza indegna pièce teatrale che si svolgeva nell'ambito del Festival della Letteratura di Mantova, ma lasciamo stare questi trascorsi e vediamo le figure della slide 18. Vedete, queste figure mostrano a sinistra un Darwin ormai vecchio che discende dalla scimmia, e una figura di questo tipo l'ho messa volentieri nella mia presentazione perché vi fa comprendere, con così questo modo iconico, la violenza dei dibattiti che c'erano alla fine del secolo scorso, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, tra i darwiniani e una parte delle chiese del tempo, soprattutto della chiesa anglicana. L'idea che l'uomo discendesse dalla scimmia, per dirla con Darwin, era vista come una spada puntata, un coltello puntato alla gola della narrazione biblica, secondo cui l'uomo, nella Genesi, è stato creato da Dio a sua immagine e somiglianza. C'è un aneddoto apocrifo in cui il vescovo di Canterbury chiederebbe a Darwin: ma scusi, non ho capito bene, ma lei sostiene di discendere dalla scimmia da parte di padre o da parte di madre? Pare che questo episodio non sia mai accaduto, ma questo mostra la violenza della polemica che c'era in quegli anni e che effettivamente aprì un baratro tra i cristiani da un lato e gli scienziati dall'altro, un baratro che non si era creato ai tempi di Newton che ci fa capire l'importanza di comprendere la distinzione tra la teoria scientifica di Darwin e l'uso ideologico che le venne fatto dai suoi fautori e anche dagli avversari. Ma io che sono darwinista da un lato e cattolico dall'altro, penso che fede e scienza anche in questo caso siano perfettamente compatibili, ma di questo un'altra volta o anche mai. Nella immagine di destra vediamo l'occhio acuto, simpatico del principe, lo sguardo simpatico del principe Kropotkin. Sotto ho messo delle foto che apparentemente nulla c'entrano con Darwin, invece c'entrano tantissimo. A sinistra vediamo una rara foto di Karl Marx con famiglia, e lì a destra c'era Engels, il suo amico capitalista che lo mantenne per tutta la vita. Sempre a destra nella foto di sinistra, mentre nella foto di destra abbiamo una foto abbastanza inusuale del giovane Nietzsche. Tutti e due, Marx e Nietzsche, ammiravano moltissimo Darwin, al punto che Marx volle dedicargli il Capitale, ma Darwin fece capire che non era del tutto entusiasta. In fondo Darwin era un signore borghese, molto tranquillo, che aveva fatto una rivoluzione scientifica e gli bastava quella, non voleva immergersi nella rivoluzione sociale. Ma, già da queste immagini voi capite che la politica dovette entrare furiosamente dentro i dibattiti scientifici sul darwinismo. Qua vediamo a pagina 20 un signore con ancora molti capelli, vediamo un rivoluzionario socialista, vediamo il capo della corrente rivoluzionaria del Partito Socialista Italiano, che era stato arrestato dalla polizia nel 1912 perché con il proprio corpo aveva impedito in Romagna la circolazione dei treni che dovevano portare i soldati in Libia. Un pacifista radicale, dunque, un black bloc, un antesignano di black bloc, qua col cappello tipico degli anarchici, dei rivoluzionari romagnoli, sulla destra, insomma, l'avete forse riconosciuto dalla mascella volitiva, trattasi di Benito Mussolini, che nella sua fase socialista e poi anche dopo era un fervido ammiratore di Darwin, e Darwin era una delle sue armi ideologiche per la propaganda atea. Mussolini era un ateo militante, fece una famosa conferenza in Svizzera recentemente ritrovata, e nel suo arsenale ideologico c'era il signor Darwin. Insomma, non vi sorprenderete quando in alcuni dei testi del programma d'esame vedrete qualche pagina dedicata al cosiddetto darwinismo sociale o darwinismo politico, che era una forma ideologica. C'è un testo che si chiama, in programma, Politica darwiniana, ed è tutt'altra cosa. Occorre una politica darwiniana, cioè una teoria politica che si basi sugli elementi scientifici della teoria di Darwin, e occorre evitare invece il darwinismo politico, che è una visione della politica basata su una lettura molto affrettata di Darwin, per cui tutta la lotta politica è lotta per resistenza, vincono le nazioni più forti, le razze più forti, e siamo capitati nelle ideologie del Novecento. Chi sarà la razza più forte? Quella ariana? Chi è la classe più forte? Il proletariato? Bisogna stare molto attenti. Si può abbracciare qualunque ideologia, ma quando pensiamo di dargli un fondamento scientifico che non ha, corriamo grandi rischi. Chiudiamo questa parentesi e vediamo questi due facciotti a pagina 22, che sono due grandissimi studiosi: William Hamilton sulla sinistra, uno biologo che ha studiato sul campo moltissime specie di animali, di comportamenti, e anche sviluppato alcune teorie matematiche su di essi. Invece a destra vediamo un altro biologo, John Maynard Smith, premio Nobel per la biologia, che io ho visto 20 anni fa a Cracovia durante un congresso, aveva quasi 90 anni e un'enorme forza e capacità divulgativa, e questo probabilmente non si è mai mosso dal suo studio, ma analizzato il comportamento animale in un modo singolare, cioè mescolando e fondendo la teoria dei giochi, di cui apprenderemo, e la teoria evoluzionistica, dando così luogo alla cosiddetta teoria evoluzionistica dei giochi, di cui potete apprendere qualcosa anche dal mio libro. Ora, se noi torniamo a pagina 18, dobbiamo lì interrompere questa lezione, che finisce sul più bello. Ci vediamo alla prossima lezione.